Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Episodio 135. Eracleo, l'imperatore che visse troppo. Questo episodio è dedicato a Maria Teresa Cacciola, che mi sostiene a livello Leonardo da Vinci dall'ottobre del 2021. Grazie di cuore, Maria Teresa. Nessun mese passa inosservato. Ringrazio anche i nuovi mecenati, tra i quali Daniele Turnadan e Andrea, che hanno dato un supporto una tantum, ma di peso. Grazie ad entrambi. Ringrazio poi i nuovi arrivati, a livello Leonardo da Vinci, David Bertini e Sergio, a livello Galileo Galilei, Oliviero. Ringrazio anche i tantissimi che si sono spostati da Patreon a Taipei, Daniele Di Tullio, Luigi Loreti, Luca Vancheri, Cristian Nasuti, David Bertini, Valerio, Andrea Belisari, Per Granat, Viviana Tenga, Valerio Mascagna, Lorenzo Vaccari, Francesco Cattoni, Davide Perbellini e Andrea Cioffi. Grazie a tutti! Vi ricordo che, passando a Taipei, potete risparmiare un buon 15% sulla vostra donazione e permettere a me di guadagnare circa un 12% in più. Ma vi ricordo anche che, comunque, tutte le donazioni su Patreon non sono solo ben accette, anzi sono gratissimo a tutti voi. Su Patreon permangono alcuni vantaggi che non ci sono su Taipei: poter pagare in valute diverse dall'euro e poter ascoltare senza pubblicità tutto il catalogo delle puntate di Storia d'Italia. Quindi fate voi la vostra scelta. Vi ricordo inoltre che andando su italiastoria.com e cliccando su mailing list potete iscrivervi alla mia newsletter. Da quando siamo diventati tanti, la maggior parte degli eventi guidati sono ristretti ai miei mecenati, ma ormai estendo anche a chi è iscritto alla mia mailing list. Se non volete perdervi le novità, gli eventi e notizie sui miei futuri progetti, vi invito ad iscrivervi. È semplice e, come possono testimoniare i 600 che ci sono già, invio davvero poche mail. Poche ma buone, spero. In più, a dire la verità, vorrei avere un modo di contattarvi che sia più diretto e non filtrato dalle solite piattaforme come i social o anche quelle di ascolto dei podcast. Tutti questi mezzi sono in mano a terzi. Se vi iscrivete alla mia newsletter, non ci perderemo mai di vista. Vi ricordo inoltre, se ascoltate questo episodio, di cliccare su follow o subscribe nella vostra piattaforma di ascolto. Su YouTube e Spotify, meglio anche cliccare la campanella, così da ricevere una notifica all'arrivo dei nuovi episodi. Negli scorsi episodi, Eraclio ha tentato il tutto e per tutto pur di mantenere in piedi qualcosa dello Stato romano da passare alle nuove generazioni. Dopo anni trascorsi nell'abbaglio delle sue vittorie, l'imperatore ha riconosciuto il rischio mortale che correva l'impero. Ha fatto di tutto pur di mantenere la linea, riorganizzare le difese, dare un'altra possibilità all'impero. Eppure, in una storia vecchia come l'impero, di fronte ad un rischio esistenziale, i romani non si uniscono per respingere l'invasore, ma competono tra di loro per decidere chi dovrà essere ad affrontarlo. Le conseguenze saranno devastanti e definitive. Oggi si conclude la lunga storia di Eraclio, che passerà finalmente il testimone. Lo farà dopo un numero di episodi secondi solo a quelli dedicati al regno di Giustiniano e Teodora. incontrando molti di voi a Roma, Firenze, Torino, Crema, Ancona e Bruxelles per le presentazioni del miglior nemico di Roma, ho capito che la storia di questo sovrano ha toccato il vostro cuore, come fece anni fa il mio. Eraclio ha semplicemente una storia troppo affascinante. Non ereditò il regno da qualche membro della famiglia. Dovette prenderselo in condizioni drammatiche. Poi in una lotta senza precedenti dovete difenderlo da nemici che sembravano pronti a banchettare sul corpo dello Stato romano. Per farlo non si limitò a restare a Costantinopoli mentre altri facevano il lavoro difficile per lui, ma scese in campo con coraggio e determinazione, mettendo la sua vita al servizio dell'impero. Non solo, nel farlo rivoluzionò il modo in cui i romani avevano condotto le guerre sin dai tempi di Augusto. Eppure, nonostante tutti i suoi innegabili successi, gli ultimi anni della vita di Eraclio erano stati una marcia attraverso un fuoco che ardeva con altrettanta violenza, se non di più, di quello persiano. Eraclio aveva provato a reggere la frontiera, per quanto possibile, ma nessuna delle soluzioni trovate aveva davvero funzionato. Eppure, prima di salutarlo, vorrei allargare lo sguardo sulle sue ultime decisioni di politica interna, tutte volte a rafforzare il fronte interno per prepararlo alla dura lotta che i romani ora avevano di fronte. Nel 638, a 2 anni da Yarmouk, Eraclio e il patriarca Sergio provarono il tutto per tutto per riconciliare la chiesa calcedoniana con quella monofisita, forse sentendo l'urgenza di compattare il fronte romano. È alla fine di quell'anno che Eraclio fece pubblicare l'Ectisis Monotelita, con l'obiettivo di confermare l'unità religiosa di quello che restava del suo impero. Gesù aveva 2 nature, ma una sola volontà divina. L'aderenza di Eraclio e dei suoi immediati successori a questa politica si deve alla speranza di recuperare un giorno l'Egitto monofisita, ma va detto che il monotelismo alla fine divenne genuinamente popolare nell'esercito e tra una parte della popolazione orientale, portando ad un lungo scontro con l'Occidente, per ora sopito, ma che esploderà di qui a qualche anno. Parleremo delle conseguenze della conquista araba e della controversia monotelita nei prossimi episodi, quando torneremo in Italia per vedere cosa accadrà dopo la morte di Papa Onorio e del re dei Longobardi, Arioaldo. Andando alla sua politica fiscale, come abbiamo visto, Eraclio aveva vietato pagamenti e tributi agli arabi. L'imperatore non voleva sovvenzionarne la macchina militare, ma fu costretto a questa strategia dalla deteriorata situazione finanziaria dell'impero, tornato ai bui e disperati anni del 619-622, quando Eraclio era stato costretto ad impadronirsi dei tesori liturgici e a svalutare la moneta. Per esempio, ogni pagamento residuo inviato in Italia fu sospeso e vedremo che effetto questo avrà sulle truppe imperiali a Roma. Nel 640 Eraclio ordinò un censimento di tutto il territorio rimasto all'impero, uno sforzo notevole in queste condizioni difficili. L'obiettivo era evidentemente lo stesso di Diocleziano, secoli prima: trovare il modo di mobilitare ogni risorsa latente dell'impero in modo da finanziare la resistenza imperiale. Ma mentre il suo impero si disfaceva, lo stesso avveniva anche con la salute dell'imperatore, che soffriva di idropisia, ovvero dell'accumulo di liquidi nel corpo. Niceforo descrive alcuni dei sintomi dell'imperatore.
Eraclio aveva molto dolore nell'urinare. Questo crebbe al punto che quando era sul punto di farlo, l'imperatore piazzava una tavola sul suo addome, altrimenti le sue parti private si volgevano e gli urinavano in faccia.
Il dolore, la malattia e le sconfitte furono interpretati da molti come una punizione divina per il peccato originale di Eraclio, il suo matrimonio con la nipote Martina, dal quale erano nati 11 figli, molti dei quali con orribili malattie e diversi dei quali erano già morti. Noi sappiamo che questi sono tipici difetti genetici, conseguenza di un matrimonio tra consanguinei, ma per molti tempi sembrò l'ira divina. Eraclio temeva moltissimo l'evoluzione dell'opinione pubblica perché questa metteva in dubbio il futuro della sua famiglia e in particolare di Martina, la donna che amava, e il suo principale sostegno nella sua tarda età. Cosa sarebbe successo a lei e ai suoi figli dopo la sua morte? nel 537, l'anno dopo Yarmouk, per la prima volta dalla sua ascesa al trono ci fu un tentativo di congiura, centrato sul figlio illegittimo di Eraclio di nome Athanaric, un nome che mi riporta indietro ad un passato gotico. La congiura fu scoperta e sedata, ma fu forse l'ultima goccia che spinse Eraclio ad abbandonare la Siria e a tornare nella capitale. Secondo la tradizione, della quale, lo dico da subito, sono estremamente scettico, l'imperatore che aveva navigato da Cartagine a Nuova Roma avrebbe sviluppato una tale paura del mare da far costruire un ponte di barche per attraversare il Bosforo e giungere nella capitale. È assai più probabile che a Costantinopoli interpretarono come paura del mare la sua preferenza a risiedere a Iereia, il suo grande palazzo sul lato asiatico del Bosforo. Poi tutto questo venne distorto in una diceria che giunse alle orecchie dei vari Niceforo e Teofane, secoli dopo. A Iereia, Eraclio governò l'impero negli ultimi, amari anni della sua vita. Al di là delle controversie religiose e dell'inarrestabile disastro arabo, la preoccupazione principale dell'imperatore sembra essere stata appunto la questione della successione, come spesso accade nel crepuscolo di un regno. Forse questo vi stupirà, visto che la successione in realtà sembrava una questione decisa da decenni. Eraclio Costantino sarebbe diventato imperatore dopo il padre, con il nome di Costantino III. Il problema era che il nostro Eraclio Costantino era figlio di primo letto di Eraclio, dalla sua popolare moglie Eudokia, di origine nordafricana. Eraclio deve aver temuto per la sua seconda famiglia, quella di Martina, la famiglia dello scandalo, la famiglia dell'incesto. È anche possibile che Martina spinse per avere garanzie sul suo ruolo a corte. L'Augusta era ben consapevole di essere impopolare. L'imperatore giunse dunque ad un'infelice soluzione. Decise di elevare il suo primogenito di secondo letto, Eraclonas, allo stesso rango di Augusto che ricopriva Eraclio Costantino, segnalando che intendeva che i due regnassero assieme, nonostante la grande differenza d'età. Alla morte di Eraclio, Eraclio Costantino aveva 29 anni, Eraclonas era un ragazzino di 15 anni. Leggiamo cosa sostiene la nostra principale fonte su questi avvenimenti, il patriarca Niceforo.
Eraclio scrisse un testamento nel quale i suoi figli, Costantino e Eraclonas, erano da considerare imperatori di uguale rango e che la sua moglie Martina doveva essere onorata da loro come madre e Augusta.
Non solo, Eraclio avrebbe pensato anche al mantenimento di Martina, ancora Niceforo.
Diede una larga somma di denaro al patriarca Pirro, così che non le mancassero fondi qualora fosse stata allontanata dal palazzo dal suo figliastro, Eraclio Costantino.
Non debbono esserci stati buoni rapporti tra Costantino e la matrigna, come nelle migliori tradizioni delle fiabe. Ancora una volta, l'ennesima, siamo di fronte all'incrollabile fedeltà e affetto che Eraclio dimostrò di fronte alla sua amata nipote e moglie. Un affetto durato tutta una vita. Per l'imperatore sarebbe sicuramente stato molto più semplice consegnare tutto l'impero a suo figlio maggiore, ma il pensiero di quanto sarebbe potuto accadere alla sua seconda famiglia complicò una successione che sembrava ormai decisa da decenni. Eraclio Costantino era stato incoronato dal padre nel lontano 613, quando aveva appena un anno, vale a dire quasi tre decenni prima. Comunque sia, Eraclio fece a tempo ad assistere alla caduta di Cesarea e al disastro egiziano. Poi infine si spense nel suo palazzo di Iereia l'11 febbraio del 641, nell'amarezza di aver visto distrutto il lavoro di tutta la sua vita. Aveva regnato per 31 difficilissimi, epocali anni che avevano segnato una trasformazione profonda dell'intera civiltà mediterranea. Su sua indicazione, il suo corpo fu esposto per 3 giorni nell'Aia Sofia, per poi venire seppellito al fianco di Giustiniano, Teodosio e Costantino, nel grande sepolcreto della Chiesa dei Santi Apostoli. Come dobbiamo dunque giudicare Eraclio? Fu un usurpatore? Un coraggioso generale che riuscì ad afferrare la vittoria dalle fauci della sconfitta? Fu l'ultimo grande imperatore della Roma tardo antica o l'apripista dei sovrani romano-medievali? A volte come valutiamo gli imperatori o i sovrani in generale dipende molto dal caso. Antonino Pio è uno dei buoni imperatori perché visse probabilmente nel più tranquillo e pacifico periodo della storia romana. Sospetto che in realtà fosse alquanto incapace. Non me ne voglia chi lo apprezza e so che c'è un piccolo fan club. Chi invece eredita situazioni difficilissime e fallisce nel tentativo è presto dimenticato. Perfino Aureliano, imperatore per appena 5 turbolenti anni, è messo in ombra dalla crisi del III secolo, fino al punto che il suo regno sembra svanire dalla coscienza dei più. Eppure fu uno dei più energici, innovativi e importanti imperatori della storia romana. Sarebbe un po' come valutare dei nuotatori sulla base del solo tempo di nuotata, ma farne nuotare alcuni in piscina e alcuni in mare aperto, e alcuni durante una burrasca. Se dovessimo guardare ai freddi numeri, Eraclio lasciò un impero in una situazione perfino peggiore di quella in cui versava nel 610, quando prese il potere. Alla sua ascesa al trono, il dominio di Roma era in sostanza identico a quello che consegnò ai suoi successori, meno la Palestina e, soprattutto, l'Egitto. Fu quindi un fallimento? Se inoltre grattiamo sotto alla sua parvenza di legittimità, dobbiamo ricordare che l'usurpazione di Eraclio, inizialmente, aiutò il nemico persiano. Sharbaraz e Shahin approfittarono della guerra civile romana per infrangere le difese imperiali, conquistando la Siria Palestina e poi, poco dopo, anche l'Egitto. Non sarebbe stato meglio se Eraclio fosse rimasto al servizio del padre, a Cartagine? Sono obiezioni ragionevoli, ma ritengo tutto sommato ingenerose. È vero che, quando gli Eracli si ribellarono, la frontiera romana ancora teneva la linea dell'Eufrate, ma la palla di neve aveva già iniziato a rotolare verso valle, diventando sempre di più una valanga. È possibile che le azioni di Eraclio inizialmente l'accelerarono, eppure non credo che le cose sarebbero andate molto diversamente se la famiglia di Eraclio non si fosse ribellata. Qualcun altro l'avrebbe fatto e non è per nulla certo che il risultato sarebbe stato migliore. Phocas, come ribadito più volte, era un'aberrazione della politica romana. Prima o poi qualcuno l'avrebbe corretta. Più difficile rispondere al quesito riguardante l'eredità di Eraclio. Fu il suo lungo regno in definitiva inutile, visto il risultato? Io credo di no. Credo che basti guardare al destino toccato all'impero persiano per sapere quali sarebbero potute essere le conseguenze di una sconfitta dell'impero romano contro la Persia. Credo che l'infaticabile capacità negoziale di Eraclio, il suo fiuto politico e le sue innegabili capacità militari conseguirono nel 628-630 una vittoria che mise l'impero romano nelle condizioni di resistere all'ondata araba, a differenza dei persiani. Certo, Eraclio dovette pagare il terribile prezzo di cedere quasi metà del suo impero agli arabi, ma così facendo il Basileus ton Romaion si assicurò che il suo impero sopravvivesse. Dubito che, senza la sua mano, questo sarebbe stato possibile, ed è raro che giudichi un imperatore capace di fare davvero la differenza nella storia. C'è chi ha voluto criticarne le decisioni militari e politiche negli ultimi anni della sua vita. Avrebbe potuto fare di più e di meglio? Probabilmente sì. Gli strateghi da scrivania possono sempre trovare un piano migliore, a patto di avere a disposizione più informazioni, più tempo e più prospettive che Eraclio potesse avere sul momento. Ecco come Warren Treadgold commenta questo fattore in delle parole che sottoscrivo ampiamente.
Pur con il senno di poi, non è possibile determinare se la risposta misurata di Eraclio all'invasione araba fu un enorme errore, un errore veniale o niente affatto un errore. In qualunque caso, si trattò della decisione di uno stratega intelligente, informato ed esperto.
Lì dove secondo me la sua eredità è davvero piuttosto negativa è nella decisione, all'ultimo minuto, di complicare una successione già organizzata e pianificata da tempo. la sua indecisione, il voler lasciare l'impero ad entrambe le sue famiglie, portò inevitabilmente ad una crisi di legittimità, una crisi politica che sarà il vero ultimo chiodo infisso nella bara della superpotenza romana. Alla fine però, quello che resta di un sovrano, al di là dei successi e delle sconfitte, è la sua storia. E la storia di Eraclio è una delle più appassionanti vicende che abbia mai coperto. È la storia di come un usurpatore partito da Cartagine sia riuscito a prendere il potere, a resistere contro l'alleanza avaro-persiana, giungendo a combattere una guerra come i romani non l'avevano mai combattuta, in movimento, ad un solo passo dalla distruzione, in viaggio nel cuore del nemico, in un'anabasi emozionante ed eroica. La storia di Eraclio ci colpisce perché non ha nulla del freddo e calcolatore giustiniano, non è una marcia per la pura conquista del potere, come i decenni di Costantino, non è una piuttosto noiosa riforma a fondo del sistema statale, come la storia di Diocleziano. È una vicenda eroica, e gli eroi sono sempre appassionanti. In definitiva, per Eraclio vale quello che molti prima di me hanno detto. La sua condanna fu di vivere troppo a lungo. Se fosse morto nel 630, sarebbe passato alla storia come uno dei più grandi imperatori romani, lasciando l'ignominia di Yarmouk a qualcun altro. Ma Eraclio visse, e la sua vicenda da eroica diviene tragica. Gli antichi greci avrebbero detto che Eraclio attrasse su di sé lo Phzonos ton theon, l'invidia degli dèi. Come ogni tragedia che si rispetti, il coro, sul finire della sua vita, intona un duro lamento per celebrarlo. Al di là quindi della lunghezza della sua vita, di quello che fece o avrebbe potuto fare, vorrei giudicarlo per chi fu. Secondo la leggenda, Focas avrebbe chiesto ad Eraclio, poco prima di essere ucciso:
«Riuscirai a governare l'impero meglio di me?»
Per me la risposta non può essere che un enfatico sì. Guardando indietro, forse debbo tornare fino ad Anastasio per trovare un imperatore romano che apprezzi in uguale o superiore misura. Che neanche un imperatore con tante qualità sia riuscito a fermare il declino dell'impero di Giustiniano è testimonianza che la crisi aveva radici assai profonde, affondando nella decisione di Giustiniano di espandere troppo i confini dell'impero e nelle conseguenze di lungo periodo dell'arrivo di Yersinia Pestis, o del distruttivo ciclo di guerre tra persiani e romani inaugurato da Giustiniano e Cosro I. In definitiva, al di là delle sue qualità, il destino di Eraclio era quello di diventare l'ultimo Augusto che vide l'impero come la superpotenza del Mediterraneo. In questo non è tanto il primo imperatore bizantino, come è stato spesso chiamato, ma l'ultimo imperatore della Roma antica. Da qui in poi, anche per Costantinopoli, sarà il Medioevo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Dopo che Eraclio raggiunse i suoi predecessori nel regno di Dio, si scatenò immediatamente la lotta per la successione. la nuova corte di Costantino era formata da diversi uomini e donne potenti, divisi in neri e verdi come i Targaryen di House of the Dragon. Da una parte la famiglia di Eraclio Costantino, chiamiamoli i Neri, sostenuti dal ministro delle finanze Filagrio e dal generale Valentino, potente magister militum per Orientem. Costantino III, come da ora in poi chiamerò Eraclio Costantino, aveva due figli. Il più grande si chiamava Teodosio, ma quello che dovreste ricordare è Eraclio. Lo so, un altro Eraclio. Per fortuna Eraclio il nipote aveva anche il nome di Costante. A quest'epoca il piccolo Eraclio Costante aveva appena 10 anni. Fate un piccolo cerchio mentale attorno al suo nome. I Verdi erano invece la fazione dell'Augusta Martina, il cui principale sostenitore era il patriarca Pirro, che era succeduto a Sergio nel 638. Martina ovviamente poggiava tutta la sua autorità a governare su suo figlio Eraclonas, coaugusto di nome se non di fatto, e ufficialmente l'erede di Costantino. Anche lui portava ufficialmente il nome di Eraclio, quindi Eraclio II, perché Eraclonas era solo un soprannome che però è quello più conosciuto agli storici. Ho fatto più volte riferimento al patriarca Niceforo come fonte, forse è arrivato il tempo di introdurlo meglio. Con Teofane, Niceforo il Confessore è una delle nostre fonti principali per il VII e l'VIII secolo. Si tratta del patriarca di Costantinopoli all'inizio del IX secolo, tra l'806 e l'815. Niceforo non fu solo testimone degli avvenimenti. Torneremo alla sua storia quando sarà uno dei principali difensori delle icone a Costantinopoli, contro l'iconoclastia di Leone V. L'imperatore lo fece deporre perché si opponeva alla sua politica religiosa. Niceforo passò dunque il resto dei suoi giorni in esilio in un monastero, dove scrisse diverse opere, due delle quali sono storiche. La prima è una cronologia universale, con la lista dei re Tolomei dell'Egitto, dei re della Persia e di tutte le imperatrici e gli imperatori romani. La seconda era conosciuta in Occidente con il suo titolo latino di Breviarium, o Storia Breve. Niceforo, per la sua epoca, è uno storico piuttosto attento, anche se estremamente influenzato dalla sua agenda politico-religiosa. La sua storia rispetta il titolo, ed è quindi piuttosto scarna, mancando i dettagli di un Teofilatto Simocatta, per non parlare di Procopio, ma almeno mantenendo un flusso storico abbastanza comprensibile. La sua fonte principale per quest'epoca è il generale romano detto Traiano il Patrizio, che visse all'epoca dell'imperatore Giustiniano II e scrisse una storia, ahimè, andata perduta, probabilmente di buona qualità. Ecco quanto Niceforo ci narra, con insolita dovizia di particolari, a proposito delle ore immediatamente successive al funerale di Eraclio.
L'Augusta Martina convocò il patriarca Pirro e i dignitari della corte, ordinando un'assemblea del popolo. Mostrò il testamento di Eraclio e le sue decisioni a riguardo di lei e dei suoi figli. Tutti i presenti acclamarono dunque Costantino e Eraclonas a imperatori. Martina, però, affermò che, in quanto Augusta, aveva la precedenza sugli imperatori. Molti dei presenti però protestarono, dicendo:
«Tu hai gli onori dovuti alla madre degli imperatori, ma non sono loro ad essere i nostri signori».
Molti omaggiavano in particolare Costantino, perché a causa della sua età era stato il primo ad essere nominato Augusto quando era ancora un bambino. Inoltre aggiunsero:
«Non puoi, o nostra signora, ricevere barbari e diplomatici stranieri che arrivano a palazzo e conversare con loro».
Poi scesero dai loro seggi e acclamarono gli imperatori. Quando Martina udì queste cose, si ritirò nel suo palazzo.
Questo passaggio è particolarmente significativo perché è un'illustrazione, seppur distante e probabilmente distorta nel tempo, di una tipica contesa per la successione a Costantinopoli. Nella tradizione romana quello che conta è la legge e l'accordo tra popolo, chiesa, senatori ed esercito. Noto in questo, ancora una volta, le origini repubblicane del governo imperiale romano. Gli imperatori sono tali per consenso, non per diritto divino. come sarà il caso degli imperatori occidentali e poi dei vari re medievali dell'Europa latina. Dagli eventi mi pare di ricostruire che Martina fece un tentativo di mantenere su di sé il controllo dello Stato, ma questo gli fu impedito dalla maggior parte dei senatori presenti, che tra le altre cose non apprezzavano il ruolo diplomatico che evidentemente Martina aveva avuto recentemente. Come vedremo, l'Augusta caldeggiava una nuova politica estera. Era giunta infatti alla conclusione che occorresse negoziare con gli arabi, trovando un accomodamento che interrompesse l'emorragia in Oriente. Come abbiamo visto nello scorso episodio, la notizia della successione imperiale convinse la guarnigione di Babilonia a fare armi e bagagli e abbandonare la fortezza in direzione di Alessandria. La crisi in Egitto fu il primo banco di prova della nuova amministrazione. Costantino III volle seguire la linea politica del padre, inviando rinforzi in Egitto e ordinando ad Alessandria di resistere. Non era in teoria una politica folle. I romani erano ancora totali padroni del Mediterraneo, il nascente califfato non aveva ancora una flotta e quindi i romani potevano rifornire la grande metropoli dal mare, se necessario. Eppure Costantino III aveva appena iniziato il suo florido regno che questo si interruppe bruscamente. Niceforo ci informa che Costantino era afflitto da tempo da una malattia cronica. Quando fu chiaro che l'imperatore non sarebbe sopravvissuto a lungo, il sacellario Filagrio, della fazione che ho definito dei Neri, consigliò di concedere un enorme donativo all'esercito, con l'obiettivo di consolidare la presa dei Neri sugli eserciti imperiali. Niceforo ci informa che furono elargite 2 milioni e 16.000 monete d'oro all'intero esercito, pari a circa un quarto del budget imperiale ai tempi di Giustiniano e probabilmente più della metà di quello attuale. 2 milioni e rotte di monete d'oro era una spesa enorme, ancor più rilevante considerando che l'impero era in gravissime condizioni finanziarie e non se la poteva davvero permettere. Ahimè, come spesso accade, le necessità politiche del momento sopravanzarono i dettami del buon amministratore. Il governo di Costantino III si comportò quindi come un governo della Prima Repubblica che promette baby pensioni a chiunque, pur di vincere le elezioni. Tanto pagano i posteri, cioè noi. Tutto fu comunque vano. Nel maggio del 641 Costantino morì inaspettatamente. Il nostro principe di Galles, che aveva atteso decenni la sua ora, aveva governato appena 4 mesi. I neri non persero tempo a mettere in giro voci che Costantino fosse stato avvelenato per ordine dei Verdi di Martina. D'altronde il veleno non è un'arma di donna. Questo almeno secondo gli storici antichi. Teofane e altre fonti occidentali sono di questa opinione, ma non Niceforo. Quanto a me, non so cosa pensare. Effettivamente sembra una morte molto sospetta, anche se c'è di mezzo una malattia cronica. Quel che è certo è che portò ad un immediato cambio di regime e di politica estera. Martina infatti non sprecò un secondo. Eraclonas era ora il legittimo erede di Eraclio. La fazione che ho definito dei Verdi si impadronì del potere con un veloce colpo di mano. A comandare l'impero da questo momento in poi sarà Martina, la prima volta che una donna governava Costantinopoli dai tempi della pazzia di Giustino II. Martina cercò immediatamente di isolare i suoi nemici. Filagrio fu esiliato in Libia. La famiglia di Costantino III fu messa agli arresti domiciliari, anche se, in suo onore, Martina non fece del male ai figli di Costantino III. Al di là dei suoi sentimenti, imperscrutabili, va detto che comunque la popolazione di Costantinopoli avrebbe certamente reagito molto negativamente se si fosse torto un capello ai loro principi. Martina rispedì immediatamente il patriarca Ciro in Egitto, una mossa chiaramente distensiva verso gli arabi. Ciro era uno dei grandi fautori della trattativa con Amr, l'emiro arabo che assediava la grande metropoli di Alessandria. Ma i Verdi non avevano fatto i conti con gli eserciti dei Neri. In Oriente, appena il Magister Militum Valentino apprese la notizia di quanto era avvenuto, ordinò ai suoi uomini di marciare sulla capitale. nessuno si rifiutò. D'altronde erano stati rimpinzati d'oro dal precedente regime, guadagnatosi quindi la loro fedeltà alla causa dei neri. Nel farlo, Valentino abbandonò la difesa della frontiera orientale. Non a caso in questi anni iniziano i raid arabi verso l'altopiano anatolico. Valentino marciò fino a Calcedonia, flettendo i muscoli per far capire che intendeva essere parte della contesa politica. Militarmente il suo esercito non poteva impensierire la capitale, almeno fin tanto che la flotta romana rimaneva fedele al governo ufficiale. Quello che però dovete considerare era che Valentino era consapevole di non poter conquistare Costantinopoli. Non era quello il punto. Come Eraclio e Focas prima di lui, l'obiettivo non era prendere la città con la forza, ma dimostrare ai senatori, ai capi bastoni del popolo, dei Verdi e dei Blu, che c'era un'alternativa al governo di Martina, se solo volevano coglierla. La città voleva coglierla. Le solite abili mani organizzarono una rivolta popolare, che minacciò il palazzo imperiale, chiedendo a gran voce che i figli di Costantino III fossero elevati al trono. Non sappiamo perché, ma la folla snobbò Teodosio, il figlio maggiore, e si concentrò invece sul bambino di 10 anni che presto prenderà il nome di Costante II. Martina, di fronte al rischio di venire linciata e con un generale accampato a Calcedonia, decise di ammorbidire la folla elevando al rango di Augusto il giovane figlio di Costantino III, incoronato da patriarca Pirro, Augusto dei Romani. La folla però continuò, nelle seguenti settimane, a tiranneggiare l'imperatrice che, passo dopo passo, fu costretta a rimangiarsi tutte le sue decisioni e a perdere i suoi sostenitori. La folla chiese che il patriarca Pirro fosse deposto. Pirro fu costretto a fuggire in esilio a Cartagine. In futuro lo rincontreremo lì, perché la storia di Pirro non è ancora terminata. Il seguente passo dell'umiliazione di Martina era comunque dietro l'angolo. Su pressione della folla e dei senatori, l'imperatrice fu costretta a richiamare Filagrio dal suo esilio in Libia, mentre Valentino fu nominato al posto di Comes Excubitorum, il conte della guardia. Non fu comunque sufficiente. Il Senato decise di intervenire e mobilitò le forze dei Blu nel circo. Un'iscrizione è stata trovata ad Istanbul che confermerebbe questo interessante dettaglio. Il palazzo imperiale fu circondato e le truppe di Valentino ebbero l'autorizzazione ad entrare in città. Martina ed Eraclonas furono arrestati. I congiurati, Senato e Valentino assieme, decisero però di non condannarli a morte. L'intera famiglia di Martina fu esiliata a Rodi, a quanto pare però per squalificarli da qualunque ruolo futuro nel governo dell'impero, la lingua di Martina e il naso di Eraclonas furono tagliati. Si tratta del primo caso attestato per questa menomazione, diventata poi celebre sotto il regno di Giustiniano II, il senza naso. La lotta politica romana restava brutale, ma almeno si può dire che la morte non era più la condanna automatica inflitta ad ogni perdente. Il colpo di stato di Valentino era stato agevolato e appoggiato dall'élite senatoriale costantinopolitana, che coronò in questo modo una progressiva ascesa che l'aveva vista sempre più importante nei passaggi di potere degli ultimi decenni. Tanto per smentire la solita storia che vuole il Senato come ininfluente. A celebrare il tutto, il giovane Costante II fu chiamato a leggere un discorso nel quale fissava per sempre la versione ufficiale dei fatti, almeno secondo i vittoriosi neri, e nel quale affermava di voler da ora in poi regnare in accordo e con il consiglio degli uomini potenti del Senato, una cosa che succedeva di solito solo quando era il Senato a decidere l'imperatore. Ecco il suo discorso, come riportato da Teofane.
Mio padre Costantino, che mi ha generato, ha regnato per un lungo periodo come coimperatore assieme al padre, cioè mio nonno Eraclio, e, dopo la sua morte, per un brevissimo tempo da solo. Per l'invidia della matrigna Martina, le sue belle speranze furono bruscamente interrotte. Martina lo privò della vita. Avete dunque preso una giusta decisione, di ispirazione divina, nel togliere a lei e a suo figlio la dignità imperiale. avete evitato che l'impero romano fosse governato in modo illegale, come sa bene Sua Magnificenza.
Qui Costantino si riferisce probabilmente al presidente del Senato, con una figura retorica che mi ricorda come i parlamentari inglesi si riferiscano sempre a Mr. Speaker. Costante termina poi con un'affermazione importante per i senatori, la conferma che il suo governo sarà collegiale.
A tal fine vi invito tutti ad essere i miei esperti consiglieri per quanto riguarda il bene comune dei nostri sudditi.
Ora c'è da dire qualcosa di importante sul nome del nuovo sovrano, che ci accompagnerà, vedrete, per diversi decenni. In greco questo era Konstas, che quindi viene tradotto in italiano con Costante. Eppure in tutte le sue monete, con le scritte in latino, Konstas è riportato con il nome di Constantinus, Costantino. E sembra che questa fosse l'associazione che i romani cercavano, perché nelle primissime emissioni monetarie a nome di Costante II, sul verso, appare l'imperatore con l'antico labarum, lo stendardo utilizzato dai primissimi imperatori cristiani, con la scritta Entutonica, in questo segno vinci, la scritta che Costantino avrebbe visto in cielo all'alba della battaglia di Ponte Milvio e che è di solito tradotta in latino con il celebre In hoc signo vinces. Che bel modo di tornare all'inizio del nostro podcast. Come al solito, le monete sono la radio e la televisione dell'epoca premoderna. Con questo conio il nuovo governo affermava la sua volontà di tornare a Costantino, alla guerra nel nome della croce, al rinnovamento dell'impero dopo diversi, difficili anni. L'obiettivo? Ovvio, sconfiggere i miscredenti, nuovi invasori arabi. I romani non capivano esattamente in cosa credessero davvero gli arabi, ma era già chiaro che rifiutavano la croce e la divinità di Gesù. Tanto bastava per chiamare lo Stato romano alla guerra santa. Nell'aula del Senato si era celebrata la decisione finale e fatale dello Stato romano. Il Senato, l'esercito e l'imperatore avevano infine deciso di resistere con tutte le loro forze agli invasori, mettendo da parte la trattativa di Martina. Lo avevano fatto anche se la lotta risultava impari. Dio d'altronde lo sentivano, era dalla loro parte. E Roma non si arrende mai. Se guerra santa doveva essere, l'inizio non fu affatto propizio. Ciro, durante la tormenta a Costantinopoli, era tornato ad Alessandria e si era messo alacremente al lavoro per negoziare una fine onorevole del dominio romano in Egitto. Su indicazione di Martina, Ciro si accordò con l'emiro Amr e consegnò la città nel novembre del 641, quasi certamente contro il volere del nuovo regime a Costantinopoli, che fu informato solo dopo i fatti. Gli arabi, come a Babilonia, permisero ai soldati romani di evacuare la città. Gli abitanti di Alessandria, secondo Giovanni di Nicchio, erano furiosi con Ciro perché aveva abbandonato la loro città agli arabi senza combattere. Ma c'era poco che potessero fare in questo frangente al riguardo. Amr completò l'anno seguente le sue conquiste, per ora, inviando colonne di soldati verso occidente per prendere il controllo della Cirenaica e di parte della Libia, fino a Tripoli. A quanto pare l'esarca di Cartagine, Gregorio, pagò gli arabi pur di evitare che si espandessero ancora verso Cartagine. Per ora l'esarcato d'Africa sopravvisse. La notizia della caduta di Alessandria giunse a Costantinopoli nell'inverno del 641. I romani registrarono la sconfitta, ma non si arresero a lasciare l'Egitto in mano agli arabi. Per ora però la priorità andava alla frontiera orientale, che era diventata ormai una fragile linea di contatto lungo la catena del Tauro e i monti dell'Armenia. Valentino decise di recarsi ad Oriente per cercare di cauterizzare la ferita. Prima di partire per la campagna, però, impose al giovane imperatore di sposare sua figlia Fausta, evidente il suo desiderio di giocare allo stilicone con il suo Onorio. non sapeva che Costante II era di una pasta decisamente diversa da un Oreo. Valentino cercò di bloccare le razzie che il governatore arabo della Siria, Muawiya, aveva lanciato verso l'altipiano anatolico, mentre la difesa del fronte armeno fu affidato ad un nuovo comandante della regione, Teodoros Erçtuni, che in sostanza divenne il capo dell'Armenia ormai semi-indipendente e alleata dell'impero. Purtroppo nel 640 gli arabi erano riusciti a prendere la grande città di Dvin, saccheggiata pochi anni prima da Eraclio e di nuovo messa a soqquadro dagli arabi. Teodoros riuscì comunque ad avere la meglio in una battaglia nel 643, nella quale 3.000 delle migliori truppe d'élite del califfato persero la vita. Il successo permise all'Armenia di restare fuori dall'orbita degli arabi, per ora, e valse a Teodoros la nomina da parte di Costantinopoli a re di tutti gli armeni. Per la prima volta dal 634, gli arabi erano stati fermati in un quadrante dell'impero. In contemporanea, tra il 642 e il 643, si disfaceva ciò che restava dell'impero persiano. Come abbiamo visto, gli arabi avevano stabilito due città guarnigioni in Mesopotamia, Bosra e Kufa. Da qui, a partire dal 640 in poi, partirono una serie di missioni di conquista, razzia e distruzione che fecero piovere devastazioni su tutto l'altipiano iranico. Per la prima volta dai tempi di Alessandro Magno, un conquistatore straniero si sarebbe impadronito di queste terre. La mossa più ambiziosa fu la missione che partì da Kufa e che penetrò nell'altopiano iranico sulle orme del grande Macedone, seguendone il percorso a 1.000 anni di distanza. Gli arabi in questo caso erano a caccia di Yezdegerd III, il sovrano persiano che si era rifugiato sull'altipiano per riorganizzare la resistenza persiana. Sebeos ci informa che qui si combatté una grande battaglia campale. Chiaramente i persiani, a differenza dei romani, non avevano appreso la lezione. La battaglia durò ben 3 giorni, ma alla fine giunse notizia che stava arrivando un nuovo esercito arabo in supporto. I persiani persero le speranze e si diedero alla fuga, mentre gli arabi ne approfittarono per massacrare ogni uomo che trovassero per strada capace di portare armi, terrorizzando la popolazione. Secondo Sebeos,
gli arabi inviarono spedizioni di conquista in tutte le direzioni. Catturarono 22 fortezze e in ogni caso misero a morte ogni persona che vi si trovava.
Yezdegerd, sconfitto ancora una volta, fu costretto a ritirarsi ancora di più verso l'interno, mentre buona parte dell'Iran occidentale era ormai sotto il controllo degli arabi. Da Bosra gli arabi attaccarono invece le regioni dell'Iran meridionale. Una delle principali battaglie si combatté nell'assedio di Shushtar. Questa città è nota per essere il luogo in cui furono esiliati i romani, catturati nel III secolo dopo la disastrosa battaglia di Edessa, nella quale Valeriano fu catturato dai persiani con buona parte del suo esercito. Qui i romani avevano costruito il loro ponte sul fiume Quei, il Bande Kaisar, il ponte del Cesare. Un'enorme diga ponte lunga 550 metri, le cui rovine sono ancora visibili al giorno d'oggi e sono ancora impressionanti. Presa Shushtar, gli arabi proseguirono verso sud-est. La cronaca del Khuzestan, che ho già ricordato altrove, ci narra di come gli arabi giunsero perfino nel cuore ideale della dinastia sasanide.
I nomadi mossero rapidamente per mettere sotto assedio Susa, e in pochi giorni la catturarono, mettendo a morte chiunque era lì dentro. Si impadronirono di una chiesa che c'è lì, chiamata Mar Daniel, e presero il tesoro che vi era custodito dai tempi di Ciro e Dario. Aprirono i sarcofagi d'argento che contenevano le ossa di San Daniele, o secondo altri, dello stesso re Dario, e se le portarono via.
Evidentemente nel far questo, gli arabi stavano dissacrando volutamente la sede stessa dei casati imperiali persiani, quasi a voler dimostrare che erano loro, ora, i padroni e che nessuna divinità ormai proteggeva i destini dei persiani. Al mondo c'era un solo dio e questi favoriva la conquista araba. Questi racconti potrebbero essere frutto di esagerazioni, ma è assai probabile che gli arabi offrirono ai zoroastriani, percepiti come politeisti, un trattamento assai peggiore di quello impartito ai cristiani monoteisti del vicino Oriente. La cronaca del Khuzestan, scritta da un cristiano nestoriano, lascia però accesa una piccola luce, la speranza di chi non si arrendeva agli arabi.
Il trionfo dei figli di Ismael, che sottomisero e soggiogarono questi due grandi imperi, deriva sicuramente da Dio. Eppure, Dio non gli ha ancora concesso il dominio su Costantinopoli, perché la vittoria finale spetta a lui solo.
In questa frase iniziamo a vedere la nascita di un mito che sarà bruciante per le aspirazioni universali del califfato. Se Dio davvero vuole che gli arabi controllino l'intero mondo, perché non gli concede la città per antonomasia, ovvero Nuova Roma? Per i cristiani d'Oriente ed Occidente, nei bui secoli a venire, la grande città dei Romani, ricettacolo di sapienza altrove perduta, sarà un simbolo di resistenza e di orgoglio. La Minas Tirith contro le cui mura neanche le forze di Mordor possono prevalere. Nei prossimi secoli il popolo di Gondor dovrà dimostrare tutta la sua tenacia nel resistere di fronte a forze molto al di là delle proprie. Nel 643 Muawiyah dimostrò già quanto sarebbe stata difficile la lotta. Partendo dalla sua base di Damasco, condusse eserciti arabi fin sotto Amorium, una grande città fortificata romana al centro dell'Anatolia, a due terzi della strada che da Damasco conduceva a Costantinopoli. Valentino evidentemente non aveva le forze per opporsi al nemico e non rischiò una nuova disastrosa battaglia campale, a differenza dei persiani. Il prezzo da pagare fu però di vedere l'interno dell'Anatolia saccheggiato a volontà dagli arabi, che tornarono in Siria con un enorme bottino. I romani si devono essere chiesti, cosa potrà fermarli mai la prossima volta? Nei prossimi decenni dovranno trovare una dura risposta a questa domanda. Nel frattempo cupe notizie giunsero nella capitale anche dall'Italia, ma di questo parleremo nel prossimo episodio. Qui basti dire che la situazione per le forze imperiali prese nuovamente a peggiorare. L'anno seguente, il 644, Valentino provò ad invadere il territorio arabo con una manovra a tenaglia concordata con gli armeni. La spedizione risultò in un disastro, con Valentino che fu sconfitto e costretto ad abbandonare il suo tesoro agli arabi. Tornato in città e sentendo forse che il potere gli sfuggiva di mano, Valentino provò a consolidare il suo potere prima di essere completamente delegittimato dalle sconfitte. Con un colpo di mano chiese di essere elevato almeno al rango di Cesare. Il tentativo fu però bloccato di concerto dal Senato e da parte del popolo, al solito organizzato nelle sue fazioni del circo. Il popolo finì per invadere l'abitazione di Valentino, che fu linciato vivo, ponendo fine alla sua breve carriera politica. In seguito a questi eventi, Costante II iniziò ad esercitare sempre di più de facto la sua autorità imperiale finora solo nominale, e questo pur essendo un ragazzo di appena 15 anni. Le decisioni militari più importanti erano comunque prese in accordo con i suoi generali, ma Costante si dimostrerà essere tutto meno che un imbelle imperatore. Non è impossibile che ci fosse già lui, o comunque la sua fazione, dietro il linciaggio di Valentino, chiaramente un rivale. Costante, forse per dimostrare di essere ormai un uomo fatto e finito, iniziò quindi a farsi crescere la lunga barba per la quale era ed è conosciuto. Il suo soprannome infatti è Pogonato, il Barbuto. Se date un'occhiata all'immagine del podcast, vi renderete conto come mai. Non temete, passeremo lunghi, intensi e complicati anni in sua compagnia. Vi preannuncio che la sua è una storia ancora più sconosciuta di quella di Eraclio, ma io penso quasi altrettanto appassionante. E ha anche a che fare con l'Italia molto di più di quella di Eraclio, come vedrete. A fine 644 il comandante dei credenti, Umar, poteva guardare alle sue mappe e ritenersi estremamente soddisfatto. Buona parte dei due imperi della tarda antichità era ormai sotto il controllo di Medina e del nascente califfato. Umar aveva stabilito l'embrione dell'amministrazione del nuovo stato, aveva creato una struttura di comando che funzionava e, per ora, l'enorme afflusso di schiavi e ricchezze dovuta alla conquista continuava a sopravanzare, e di molto, la capacità del califfato di spenderle. I suoi soldati, la nuova casta dominante dell'Oriente, erano diventati favolosamente ricchi, pertanto restavano molto ben disposti verso il nuovo governo. Tutto sembrava andare per il verso giusto, quando Umar incappò in un piccolo problemino, a forma di coltello. Come narra Teofane, il 4 novembre del 644 accadde l'impensabile.
In questo anno fu assassinato Umaros, il capo dei Saraceni. Fu ucciso da un apostata persiano, che lo trovò in preghiera e gli trafisse lo stomaco con una spada.
Impossibile verificare davvero cosa avvenne. Si potrebbe trattare di uno di quegli accidenti della storia che a volte semplicemente accadono, come per esempio la morte di Attila. Ora che ci penso, strano che entrambi siano morti e che entrambi fossero dei nemici mortali dell'impero romano. Io sospetto sempre qualche agente sin rebus. Comunque sia, il persiano in questione, che aveva condotto l'assassinio, era stato fatto schiavo 2 anni prima durante la conquista araba della Persia. Aveva quindi più di una ragione per odiare l'Amir al-Mu'minun. Come può darsi che si trattò ovviamente di una congiura interna al mondo arabo? Comunque sia, a quanto pare Umar non morì immediatamente. Ancora ferito, ma indeciso su chi nominare come successore, Umar si consultò con Aisha, la moglie di Muhammad e la figlia di Abu Bakr, e alla fine decise di nominare un consiglio di 6 saggi che avrebbe scelto il successore al suo interno. Tra queste 6 persone c'erano diverse che conosciamo e che forse impareremo a conoscere. C'era Ali, il genero di Muhammad, Uthman, della potente famiglia degli Omayyadi, Sa'ad ibn Abi Waqqas, fondatore di Kufa, e infine Zubayr ibn al-Wam, uno dei protagonisti della futura fitna, la prima guerra civile della Umma. Comunque sia, per Umar fu l'ultimo atto. Nel giro di pochi giorni si spense questa enigmatica figura del primo Islam, già sulla via di diventare una sorta d'icona, un santo musulmano. Umar è, a mio avviso, la figura più importante della conquista araba. Il processo messo in moto da Muhammad avrebbe forse raggiunto i suoi obiettivi anche senza l'aiuto di Umar, tanta era l'energia cinetica accumulatasi in Arabia, eppure dubito che gli arabi avrebbero ottenuto successi altrettanto spettacolari se alla loro guida non ci fosse stato un uomo retto, rispettabile, inflessibile e capace come Umar. Che questo sia vero è facile da dimostrare, visto che vedremo come le cose andranno tutto sommato molto peggio con il suo successore. Umar istituì l'ossatura di un nuovo stato della Umma, quasi sempre riutilizzando i mattoni esistenti dei 2 imperi, ricombinandoli per servire gli interessi dei credenti. Il terzo Amir al-Mu'minun aveva però anche degli innegabili punti oscuri, messi più alla luce dalla critica moderna. Non sembra essersi preoccupato affatto della distruzione e dello scombussolamento che la conquista portavano al mondo antico, reputando senza peli sulla lingua che gli arabi si fossero meritati il loro bottino in quanto veri credenti nell'unico dio di Abramo. E questo a differenza di Muad'Dib, ovvero Polatreides di Dune. Non concepì affatto il suo impero come qualcosa di multietnico e multireligioso. Nella sua concezione, la Umma dei credenti era l'unica cosa che contasse davvero. Le città, le terre, i popoli conquistati erano destinati a servirla. Il nuovo impero confessionale dell'Amir al-Mu'minun doveva essere un'istituzione pia e devota a Dio, con i Muajirun saldamente al potere. Umar sembra aver avuto un rapporto tutto sommato molto xenofobico con chi, tra i conquistati, iniziò a chiedere di far parte della Umma. Per quanto riguardava Umar, questa era composta dai figli di Ismael e loro soltanto. L'impero arabo dovrà trovare il modo di evolversi per sopravvivere a questa ideologia xenofobica e isolazionista, ma ci vorranno molti decenni e il lavoro di diversi altri comandanti dei credenti, nonché 3 guerre civili, per giungere all'impero universale e universalistico del califfato abbaside, per molti l'epoca d'oro dell'Islam. E questo è tutto per oggi. Siamo giunti infine alla chiusura della prima tumultuosa fase della conquista araba. 10 anni che sconvolsero il mondo, per parafrasare il celebre titolo di John Reed. Sono i 10 anni del regno di Umar, dai tempi di Augusto, il primo vero capo di una superpotenza, in questa parte di mondo, a non portare il titolo di imperatore dei Romani. Ora è tempo di tornare infine, dopo una lunghissima digressione, alle vicende dell'Occidente e dell'Italia. Spero sia ormai chiaro perché era indispensabile. Abbiamo assistito ad uno degli eventi più traumatici della storia mondiale. Nel prossimo episodio riprenderemo le fila della storia italiana, partendo dal 636, l'anno della battaglia dello Yarmouk. Qui parleremo delle decisioni del nuovo re dei Longobardi, il già citato Rotari. Alla luce delle sconfitte dell'impero romano, cosa fare? Seguire la politica di Agilulfo, Teodolinda e Arioaldo o passare all'attacco rischiando di perdere tutto? Grazie mille per l'ascolto. Buone notizie. Vi informo che la prossima puntata uscirà già la prossima settimana, se riesco a finire l'editing. Poi mi prenderò 3 settimane di pausa, almeno, perché per 2 settimane coronerò un sogno di tutta la vita, un viaggio alla scoperta del Giappone. Se volete seguire le mie avventure, seguitemi sui social. Cercherò di fare un racconto giornaliero per poi scrivere sul mio sito un reportage al mio ritorno. Questa puntata è molto lunga, quindi non ringrazio tutti i miei sostenitori, ci diamo appuntamento la settimana prossima, ma ringrazio gli attori del podcast. Abbiamo come sempre Antonio e Valerio, ma c'è una new entry in Alessandro Falanga. Grazie Alessandro! E ovviamente ringrazio come sempre Riccardo Santato per le musiche e tutti voi per il supporto. Alla prossima puntata!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.